Bentornati carissimi amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Stiamo per aprire ancora una volta il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, e vi ricordo che ormai da alcune sere stiamo leggendo insieme il libro di Giosuè, che parla della conquista della terra promessa da parte del popolo di Dio. Ieri abbiamo letto nel secondo capitolo che Giosuè mandò delle spie nella città di Gerico per trovare il percorso migliore per entrare nel territorio. Queste spie si nascosero in casa di una prostituta di nome Rab. La cosa considerevole è che nel Nuovo Testamento questa Rab è elencata con quelli che comunemente sono chiamati gli eroi della fede. Infatti leggiamo in Ebrei 11, al versetto 31, «Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie». Leggiamo ancora i versetti dall'8 all'11 da Giosuè, capitolo 2. Prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: «Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra». Abbiamo notato che Rab dice: «Noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi». Quanti anni prima, chiediamoci, successe tutto questo? Ciò accadde 40 anni prima che essi arrivassero al fiume Giordano. Durante questi 40 anni, Dio aveva dato alle popolazioni di Canaan un'opportunità per ritornare a Lui. E come possiamo sapere questo? Perché Dio aveva detto ad Abramo che i suoi discendenti sarebbero stati stranieri in un paese che non sarebbe stato il loro per 400 anni, quindi alla quarta generazione essi sarebbero ritornati di nuovo, perché come dice Genesi 15 al versetto 16, l'iniquità degli Amorei non è giunta fino al colmo. Fu 420 anni prima di questo. In altre parole, Dio aveva concesso al popolo di Canaan 420 anni per decidere se volevano o no ritornare a Lui. Molti critici dichiarano che il Dio del Vecchio Testamento era un grande tiranno, che era crudele e barbaro. Quando Dio dette al popolo di Canaan 420 anni per pentirsi, secondo me, diede un periodo sufficientemente lungo. Ma Dio allungò il tempo ancora di 40 anni e fece in modo che essi sentissero come Dio si era rivelato nel liberare il suo popolo dall'Egitto. Dio non distrusse mai un popolo senza dar loro ampie opportunità di ritornare a Lui. La mia domanda per i critici è questa: quanto tempo ancora Dio avrebbe dovuto concedere loro? Nel Nuovo Testamento Dio non è cambiato. Egli ha chiaramente detto che coloro che rifiutano Gesù Cristo vanno all'inferno. Ti sciocca il sentire questo in una società così altamente civilizzata da tenere in scarsa considerazione l'esistenza dell'inferno? Quando il giudizio di Dio colpirà, sono sicuro che ci sarà qualcuno che, tenendosi da parte, dirà: avrebbe dovuto dargli più tempo. Più tempo? Amica, amico, quasi 2000 anni sono passati. Dio è paziente. Egli è lento all'ira. Egli è misericordioso. Quanto tempo pensi che Egli ci debba ancora dare? Egli sta dando al mondo ampia opportunità di ritornare a Cristo. La prostituta disse: «Noi abbiamo udito». E nota, non solo sentirono questo, ma essi seppero che ciò era vero. E nonostante ciò, essi non ritornarono a Dio. C'è una grande quantità di gente attualmente che conosce come fatto storico che Gesù Cristo è morto, fu sepolto e risorse, ma non sono salvati. Che cosa salva? È il credere in Lui come personale salvatore, è l'avere una relazione personale con Lui. Ora non è finita qui. Rab ha una richiesta da fare. Leggiamola nei versetti dal 12 al 14, sempre in Giosuè, capitolo 2. «Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle, e a tutto quello che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte. Quegli uomini risposero: siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare, e quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Raab non ha creduto solamente, ma sta agendo sulla base di questa convinzione. Questa sua motivazione è tale da mettere la sua vita a rischio per proteggere le spie nemiche. Ella ha ascoltato, ha creduto, e quindi agisce di conseguenza la sua fede. Questa è la salvezza, amica, amico. Quando ascolti il Vangelo, la buona notizia di quanto Cristo ha fatto per te, tu non devi solo crederci come a un fatto storico, ma mettere personalmente tutta la tua fiducia in Cristo. Così questa donna aveva creduto al fatto che Dio stava per dare ai figli di Israele la terra. Abbiamo ricordato che, per fede Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Così dice Ebrei 11, versetto 31. Le spie promettono a Raab di risparmiare tutta la sua famiglia che doveva restare con lei nella casa quando Gerico sarebbe stata attaccata. Dopo di ciò, Raab dà istruzioni agli esploratori su come riuscire a tornare illesi al loro accampamento e fanno un patto. Leggiamo i versetti dal 15 al 21 da Giosuè capitolo 2. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune. Infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura. E disse loro: andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al ritorno di coloro che mi seguono. Poi andrete per la vostra strada. E quegli uomini le dissero: noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te in casa tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare. E lei disse: sia come dite. Poi li congedò, e quelli se ne andarono, e lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. Raab era decisamente una donna scaltra, pratica e determinata. Tutto sarebbe stato vano se gli esploratori fossero caduti nelle mani del re di Gerico. Così Raab consiglia un modo per sfuggire alle ricerche e... loro promettono di non sterminare chiunque si troverà in casa sua al momento della conquista della città. Si accordano quindi su un segno che sarebbe servito per distinguere la casa da risparmiare. Una corda rossa sarebbe stata appesa fuori dalla finestra, finestra dalla quale stavano per fuggire. Era comunque chiaro che se lei li avesse traditi, rivelando il piano ai suoi concittadini, loro sarebbero stati sciolti da questo giuramento e avrebbero potuto uccidere anche gli abitanti della casa di Raab. È interessante notare che non viene minimamente messo in dubbio il fatto che la città cadrà nelle mani di Israele, al punto che la stessa Raab, per prima cosa, una volta aiutate le spie a fuggire, attacca la corda rossa alla finestra. Non sapeva quanto tempo sarebbe passato prima che si verificasse quell'evento, ma lei volle mettersi al sicuro. Volendo fare un collegamento, viene subito in mente come anche in Egitto le persone, nella notte in cui furono uccisi i primogeniti, erano al sicuro grazie a un segnale rosso messo fuori dalla propria casa. Quel rosso era il sangue dell'agnello ucciso. In senso spirituale, anche noi siamo al sicuro. Siamo al sicuro se possiamo disporre di un segno rosso, il sangue di Gesù Cristo. Forse Raab, aspettando la conquista di Gerico, si sarà preoccupata pensando: chissà se mi salverò, ma guardando a quella cordicella rossa si sarà rinfrancata. Amica, amico che ci stai ascoltando, ti sei mai chiesto se ti sei messo al riparo del sangue di Gesù Cristo? Gesù è morto anche per te. Hai questa certezza? Ora guarderemo i versetti finali del capitolo 2 di Giosuè, il rapporto delle spie. Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero 3 giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali li cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei 2 uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè: «Certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi». Vedi, il resoconto di queste spie è completamente diverso da quello fatto 40 anni prima. Ora la questione non è più se entreranno o no nella terra. Essi stanno per entrare. Tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi. Questa è l'informazione che hanno raccolto da Rab e che riferiscono subito a Giosuè. E terminato il capitolo 2, possiamo passare al successivo, al capitolo 3, che ha come tema l'attraversamento del fiume Giordano. L'attraversamento del fiume Giordano per entrare nella terra di Canaan fu il principale punto di svolta per quanto riguarda la fede degli israeliti. Quasi 40 anni prima, i figli di Israele affrontarono una crisi simile, ma fallirono. Fuggire dall'Egitto per nascondersi nel deserto del Sinai, attraversando il Mar Rosso, richiedeva della fede. Non di meno, invadere la terra di Canaan, attraversando il fiume Giordano, richiese moltissima fede in più, perché una volta attraversato il fiume, non ci sarebbe stata più la possibilità di fuga. Una volta nella terra, essi dovevano affrontare il nemico con le sue armi, i suoi carri da guerra e le sue città fortificate. Tutta la nazione unita prese le misure necessarie nella completa sottomissione a Dio. Iniziamo ora la lettura del capitolo 3 del libro di Giosuè. Inizieremo a leggere i primi 6 versetti. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Dopo 3 giorni gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo: «Quando vedrete l'arca del patto del Signore, vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via». Giosuè disse al popolo: «Santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi». Poi Giosuè disse ai sacerdoti: «Prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo». Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. Dio comandò a Giosuè e a tutti i figli di Israele di attraversare il fiume Giordano. Quando andarono al di là del fiume Giordano, lo fecero in modo completamente differente dall'attraversamento del Mar Rosso. Quando attraversarono il Mar Rosso, Mosè scese nell'acqua e l'agitò col suo bastone. Per tutta quella notte le acque si ritirarono, ma quando essi attraversarono il fiume Giordano ci fu un miracolo ancora più grande. Esso era nel periodo delle inondazioni e poterono attraversarlo a motivo del contenimento delle acque che scorrevano verso il Mar Morto. E ci vengono aggiunte anche altre informazioni. L'arca doveva avanzare a distanza dal popolo di 2000 cubiti, che è circa 1 chilometro, ed essere portata dai sacerdoti che dovevano giungere alla riva del fiume Giordano e fermarsi lì. Giosuè ordinò quindi al popolo di santificarsi e ai sacerdoti di incamminarsi. Prima però leggiamo altre parole di incoraggiamento e di istruzione, parole che il Signore rivolge a Giosuè e poi Giosuè al popolo, nei versetti dal 7 al 13 dal capitolo 3. Il Signore disse a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine: quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano». Giosuè disse ai figli di Israele: «Avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore, vostro Dio». Poi Giosuè disse: «Da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi è che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittiti, gli Ibbei, i Ferezei, i Girgasei, gli Amorei e i Gebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Prendete dunque 12 uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù, e non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Giosuè, dopo aver ricevuto la rassicurazione della presenza del Signore, riferisce al popolo il piano per il passaggio del fiume. Devono essere scelti dei rappresentanti delle tribù e i sacerdoti che portano l'arca di Dio dovranno entrare nel fiume. A quel punto, promette Giosuè, le acque si fermeranno e potranno passare. E davanti a questa scena, davanti a questa promessa di Giosuè, che confida pienamente nell'opera, nell'azione miracolosa del Signore, ci fermiamo, quindi stupiti anche noi di questa opera che sta per accadere. Quindi io vi do appuntamento a domani sera per vedere come termina questa vicenda, questo oltrepassare il fiume Giordano da parte del popolo di Israele. Quindi appuntamento a domani al solito orario. Intanto grazie per averci seguito anche questa sera. Ciao.